Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo podcast di AIFI. Oggi siamo in compagnia di Claudio Nardone, CEO di Sagitta SGR. Buongiorno Claudio, partirei subito con la prima domanda. Qual è il contesto economico-finanziario in cui ci troviamo attualmente?
Allora, il quadro economico-finanziario attuale devo dire che è molto complesso e caratterizzato da una rapida evoluzione dei mercati che sicuramente da un lato vede la necessità da parte degli imprenditori e delle aziende di investire nei cambiamenti del proprio modello di business, basti pensare a quello che è necessario fare per un adeguato, diciamo, passaggio alla green economy, quindi hanno sempre più attenzione agli strumenti, diciamo, di risparmio energetico, di efficienza energetica, quindi tutto quello che riguarda i processi industriali. Dall'altro c'è un contesto finanziario molto difficile per gli imprenditori, che i crescenti e ancora crescenti, devo dire, tassi di interesse sul mercato dei capitali e la riduzione dell'ammontare di capitale, diciamo, erogato dalle banche. In questo contesto, quindi, è molto complicato per un imprenditore poter da un lato continuare a investire nella propria azienda, che ha necessità quindi di essere aggiornata, implementata e seguire i trend di mercato, e dall'altro raccogliere capitale a costi coerenti con i propri tassi di rendimento interni delle attività industriali. E questo sicuramente è il motivo per cui strumenti di finanza alternativa possono avere una rapida espansione e accoglimento positivo presso il sistema economico. E da qui, diciamo, anche l'utilità di un fondo che faccia operazioni di lease back o di net lease, come il mercato le chiama, e che noi facciamo in Sagitta SGR.
Ecco appunto, lease back fund o net lease fund, in parole semplici di cosa stiamo parlando?
Sono operazioni finanziarie che si basano sull'acquisto da parte di un fondo immobiliare degli immobili cosiddetti mission critical, strumentali alla realizzazione delle attività industriali dell'azienda. Quindi stiamo parlando di fabbriche, di capannoni industriali che sono rivolti all'attività core dell'azienda, e che siano anche mission critical, cioè significa che devono svolgere un ruolo fondamentale per l'azienda, e quindi l'azienda non se ne andrà mai da quella location, da quella struttura industriale. E il fondo immobiliare acquisisce quindi la proprietà immobiliare di questi immobili dà in locazione alla stessa azienda, quindi allo stesso venditore, gli immobili con contratti pluriennali, normalmente oltre 15 anni di durata, senza break option, quindi sono sostanzialmente dei contratti finanziari, con la caratteristica che questi contratti sono triple net, ossia sono sostanzialmente tutti i costi di gestione degli immobili e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre a carico del tenant. Questo rende l'operazione più semplice e più facilmente gestibile sia da parte del tenant, che di fatto si gestisce il suo immobile in piena autonomia, sia da parte del fondo che diciamo, riceve un flusso e si dimentica, tra virgolette, degli aspetti più strettamente immobiliari legati appunto alla manutenzione dell'immobile, ad esempio.
Dunque, in che modo questo fondo può costituire uno strumento alternativo per raccogliere capitali?
Beh, questo è molto intuitivo, ma vale la pena, diciamo, specificare meglio quali sono i vantaggi di questo strumento, perché evidentemente l'azienda, quando vende il suo immobile, lo vende a condizioni di mercato, facendo cassa, quindi incassando un valore corrispondente al valore che il mercato attribuisce a quell'impianto, a quell'immobile. Quindi è immediato capire che è una fonte, diciamo, di finanziamento di fatto, perché sostituisce un incasso immediato upfront con il pagamento di un affitto nel lungo termine. Questo ha un vantaggio immediato nei bilanci delle aziende, perché sostanzialmente riduce la posizione finanziaria netta, quindi l'indebitamento verso il sistema bancario, consentendo anche la possibilità di utilizzare i castelletti o comunque i finanziamenti e gli affidamenti forniti dalle banche in modo alternativo. Quindi la prima ragione è che utilizza la cassa normalmente per reinvestirla in azienda, quindi in attività che sono più redditizie rispetto al rendimento di un'attività immobiliare. La seconda è che questa cassa, quindi diciamo, va a migliorare sicuramente i rapporti patrimoniali dell'azienda, quindi essere più appetibile anche nei confronti di soggetti terzi che stiano appunto analizzando l'azienda. Terzo aspetto è quello di liberare quindi affidamenti bancari che possono essere utilizzati in modo alternativo e evidentemente migliora anche in termini di ROE, diciamo, quello che è il rendimento dell'azienda, no? Perché va a ridurre il capitale investito netto dell'azienda a beneficio quindi di una redditività maggiore del capitale. Normalmente queste operazioni sono propedeutiche o sono interessanti, diciamo, in tutto il ciclo di vita dell'azienda. Poi magari vediamo in quali in particolar modo può essere utile analizzare questo tipo di strumento.
E Claudio, un'altra domanda. Quali sono le situazioni in cui è possibile o è opportuno ricorrere agli SPAC fund?
Sì, diciamo che l'operazione tipica nella quale normalmente veniamo chiamati è quando esiste un momento, diciamo, un'operazione straordinaria che coinvolge l'azienda e questa operazione straordinaria non valorizza appieno il valore immobiliare dei beni strumentali, quindi degli immobili strumentali. Tipicamente sono operazioni di M&A. O di private equity dove è in cessione l'azienda, perché chi compra normalmente ritiene che quell'immobile sia strumentale, come dicevo prima, e pertanto sia funzionale alla creazione di quell'EBITDA dell'azienda, quindi non lo ritiene un surplus asset tecnicamente, quindi non riconosce nessun valore incrementale rispetto al valore dell'azienda stessa. Altre operazioni possono essere, diciamo, delle IPO in borsa e quindi in fase di pre-IPO si può pensare appunto di dismettere il patrimonio immobiliare strumentale proprio per migliorare i ratio patrimoniali, per valorizzare un asset che altrimenti non verrebbe valorizzato. Basti pensare anche alle operazioni nelle quali c'è l'imprenditore che cede totalmente l'azienda a un fondo di private equity. E diciamo, normalmente il fondo di private equity per statuto non acquista gli immobili proprio perché non è un bene che ha un rendimento coerente con i rendimenti di un fondo di private equity. Quindi, di fatto, il venditore, l'imprenditore che sta vendendo, in certi casi, anzi, quasi la totalità dei casi, è costretto a tenere, diciamo, la proprietà dell'immobile e affittarlo all'azienda che ha appena venduto, continuando ad avere un legame, diciamo, con il business, con il rischio business che invece ha ceduto. Quindi, in questo caso, il nostro ruolo può essere molto interessante, perché appunto possiamo relazionarci sia con i fondi private equity in fase, diciamo, di acquisto, eccetera, sia da parte dell'imprenditore che invece pre-cessione vuole appunto monetizzare l'investimento immobiliare. Altro caso tipico sono le operazioni di leverage buyout. In questo caso, tipicamente al fianco del fondo di private equity o il fondo di LBO, si può collaborare per fare in modo che post operazione di LBO si possa valorizzare appunto l'immobile strumentale. Incassare appunto quello che è il valore di mercato di questo immobile e ridurre quindi la leva che è stata fatta per acquisire l'azienda, che potrebbe essere anche consistente come riduzione, quindi già apportare valore all'operazione di LBO. Noi, diciamo, in quanto come operatori italiani vediamo questo prodotto crescere, stiamo verificando, diciamo, una crescita dell'interesse delle aziende, delle grandi aziende verso questo prodotto. E operiamo con un nostro fondo ormai da qualche anno, avendo fatto delle operazioni, diciamo, di successo in questo settore con grandi aziende industriali che proprio volevano appunto ottimizzare il proprio rapporto con l'investimento immobiliare, per i motivi appunto che accennavo prima.
Ecco, abbiamo parlato tanto dei vantaggi dell'imprenditore, delle situazioni in cui può essere utile il leaseback fund, ma quali sono i benefici per l'investitore?
L'investitore tipico di un fondo di net lease è un investitore che investe sostanzialmente nell'azienda, che è la tenant di fatto dell'immobile che paga appunto il canone in locazione. È un investitore che ha bisogno normalmente di flussi di cassa continuativi, periodici e quindi delle distribuzioni anche periodiche. E può diciamo, avvantaggiarsi del fatto che il fondo di net lease è di fatto è un fondo molto finanziario che si basa sul merito di credito del tenant, e quindi tutte le analisi e tutto, diciamo, il rischio collegato all'operazione è tendenzialmente connesso al merito creditizio del tenant. Ovviamente l'immobile costituisce una garanzia accessoria o, diciamo, ulteriore rispetto al reddito del canone in locazione, che va a proteggere, se vogliamo, i downsides dell'operazione. Inoltre, essendo un fondo che si basa su dei contratti di locazione, i flussi di cassa mediamente sono ancorati ai tassi di inflazione del paese in cui si investe, quindi in ogni caso c'è una copertura tendenzialmente totale, perché poi i canoni locazione sono ancorati al di solito al 100% dell'Istat dell'inflazione, quindi tendenzialmente una copertura dal rischio inflattivo.
Grazie, dottor Nardone. Abbiamo fatto una buona panoramica su quello che è il Net Lease Fund. Io direi che ci possiamo salutare e ci sentiamo al prossimo podcast.